Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Rock of Ages.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Ci avviciniamo a quasi un anno dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Siamo partiti il 1 aprile del 2019, quindi ci siamo quasi. Settimana prossima saremo oltre l'anno di vita. Vi ringraziamo tantissimo, insomma, per tutto il supporto che ci state dando. Continuate a lasciare delle recensioni, mandateci dei vocali. Anche 5 minuti fa è arrivato un vocale nuovo a cui abbiamo appena risposto, perché era un messaggio personale in quel caso. Quindi se avete anche messaggi personali mandateceli, non è che per forza pubblichiamo quello che ci mandate, ci fa sempre comodo. E se avete la possibilità di lasciarci una recensione su Apple Podcast, che anche se non ci ascoltate lì, a noi ci fa piacere avere una recensione in più perché ci dà più visibilità. Grazie ancora.
Non fate i timidi.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Rock of Ages, uscito nel 2011, sviluppato dalla cilena Ace Team e pubblicato dalla Atlus USA. È un tower defense racing game a tema storico e anche un po' comico, come vedremo poi nel resto della puntata, ed è uscito per PC, PS3 e Xbox 360, quindi un porting abbastanza completo dell'epoca.
È un indie mancato, secondo me, questo gioco, perché in realtà gli sviluppatori, la Ace Team è nata negli anni 90, ma questo è il secondo gioco che hanno pubblicato e stiamo parlando del 2011, quindi in realtà in 20 anni hanno pubblicato due giochi. E poi la maggior parte dei giochi che ha pubblicato l'Ace Team da quel momento in poi sono proprio tutti quanti Rock of Ages. È uscito il 2, tra qualche settimana, tra qualche mese uscirà il 3. Da quando stiamo registrando a marzo 2020, quindi siamo in dirittura di uscita del terzo capitolo di questo gioco, dove non troviamo grosse variazioni tra una versione e l'altra, ma analizzeremo nel dettaglio gli altri giochi in altri episodi. Comunque l'Ace Team, come dicevo, è un indie mancato, perché loro sono sviluppatori che hanno tutte le caratteristiche per essere degli indie, però hanno trovato in Atlus, che è una grande azienda effettivamente che pubblica un sacco di roba, una possibilità di far conoscere al mondo il proprio gioco con un editore, insomma, importante. We'll be right back.
Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
Come dicevamo, il gioco è un Tower Defense Racing Game. È una coppiata abbastanza particolare di questo gioco che in un certo senso, anzi, secondo me prende molto da Marble Madness, perché la giocabilità è proprio quella. Noi avremo la nostra sfera, la nostra roccia che dovremmo guidare attraverso gli schemi. Ma iniziamo dalla storia, se vogliamo proprio dirla così. Ovvero noi conosceremo subito il nostro protagonista, che è Sisifo. Lo vediamo all'inferno in una delle pene classiche dell'inferno dantesco, ovvero sta facendo rotolare, sta spingendo su per una montagna questa roccia enorme sferica, ed è questo il suo supplizio. Vediamo all'inizio che verrà costantemente tormentato da questi demoni che gli faranno perdere la roccia, e lui dovrà ogni volta fare, finché alla fine perderà la pazienza e sfiderà Crono, quindi un avversario di tutto rispetto. E questo, diciamo, è il primo tutorial dove ci vengono spiegate le meccaniche di base.
Interessante, perché il mito di Sisifo, appunto, della roccia e di fare il progresso sulla montagna ma poi perderlo, è una cosa di chiara ispirazione mitologica, e già vediamo proprio dalla veste grafica che tutto richiama pitture, sculture e arte in generale, e reperti insomma storici effettivi che sono stati ritrovati nel corso della storia. E il tutto viene mescolato in questo misto tra le cinematiche che vediamo, sono bidimensionali e i personaggi sono come dei cartonati che si muovono, e quindi la storia viene raccontata, o meglio la premessa di ogni schema, che non è una vera e propria storia, viene raccontata in questa maniera, mentre poi il gameplay parte in completo 3D, in realtà, con un motore grafico anche di abbastanza buon livello, devo dire.
Qui c'è da dire che le cutscene, le scene tra uno schema e l'altro, come dicevi, realizzate con questo stile, ricordano molto i video di intermezzo nei film dei Monty Python, perché sono diventati famosi anche per quello. Questo gioco non nasconde la passione che ha per gli stessi Monty Python, ma anche per altre chicche di cultura nerd. Infatti ne dico giusto una all'inizio, se qualcuno si ricorda Mystery Science Theater 3000, la schermata iniziale di Rock of Ages è proprio un tributo a quello, ma poi ne vedremo anche altre.
Il gioco si divide in 23 schemi, che non sono pochi, sono tante race, sono proprio delle vere e proprie gare. Come si sviluppa il gioco? Ogni schema noi comandiamo una palla gigante, che è la palla di Sisifo, a cui possiamo dare diverse caratteristiche poi nel corso dei vari livelli, perché inizialmente avremo solo la palla di roccia, ma poi avremo quella metallizzata, quella di fuoco, una con le ali che può volare e saltare più in alto. E quello che possiamo fare è comandare questa palla con la tastiera, e col mouse possiamo sterzarla in sostanza, oppure possiamo usare il controller. In questa prima versione c'era un problema col controller, per quello quando io l'ho giocato mouse e tastiera, ma poi dai capitoli successivi viene risolto questa cosa. E lo schema si divide in una frazione in cui comandiamo la palla e dobbiamo cercare di arrivare il prima possibile e soprattutto con la massima velocità in fondo allo schema, evitando tutto quello che ci si parerà davanti, e cercare di buttare giù il portone che c'è in fondo alla strada. Superato questo portone, riusciremo a battere il nemico designato per lo schema. La seconda fase invece è la fase difensiva, in cui abbiamo una sorta di strategia, una visione a volo d'uccello, in cui piazziamo le varie difese sul campo di battaglia dalla parte dell'avversario. Quindi ogni schema è diviso in due linee speculari: una la guidiamo noi e dobbiamo cercare di distruggere il portone nemico, dall'altra dobbiamo cercare di difenderci dalla palla dell'avversario, perché il nostro Sisifo sarà dietro anch'egli a una porta che, se viene distrutta, perdiamo lo schema. Quindi è questa la commistione tra Tower Defense e Racing Game, molto molto interessante.
E queste due fasi si alternano ogni volta che noi riusciremo a colpire il portone avversario. Avremo alcuni secondi di tempo, vediamo proprio che ci sono gli operai che ricostruiscono la roccia, e quindi in questo piccolo lasso di tempo avremo la possibilità di piazzare le nostre difese, che però avranno un costo. Infatti noi, distruggendo le difese avversarie e anche i casolari che comunque compongono lo schema, avremo dei soldi che potremo sfruttare appunto per questo.
E qui viene proprio l'elemento di Tower Defense, perché abbiamo 8 tipologie di cose che possiamo fare in questa fase difensiva. Abbiamo le miniere d'oro, che ognuna di queste che vi elencheremo sono a loro volta divise in 3, quindi c'è una versione media, una versione piccola, una versione grande. Quindi c'è la miniera d'oro per guadagnare soldi col tempo più velocemente possibile. Abbiamo il bersaglio, che che serve, costa niente, ma serve per attaccare in tempo reale la palla dell'avversario, che è una cosa che ho trovato molto interessante, quella di poter intervenire in tempo reale e non semplicemente aspettare che le nostre difese facciano effetto. Abbiamo una torre base che serve semplicemente a bloccare, essere da muro alla palla avversaria. Abbiamo una serie di animali che sono il bisonte, l'elefante e credo il mastodonte, alla fine una specie di mammut gigante, che si muoveranno ma non troppo sul campo di battaglia e cercheranno di speronare la palla per mandarla fuori dallo schema, perché ogni schema, non ve l'abbiamo detto, è una linea che diventa sempre più complessa e non ha i bordi, quindi noi possiamo cadere fuori dalla pista. In quel momento perdiamo tempo, la palla viene recuperata e riappoggiata sopra la pista, però perdiamo tempo, quindi più tempo ci mettiamo peggio è per noi. Un'altra cosa sono le catapulte, tutte quelle che sono le armi a proiettili, quindi baliste, catapulte, tutto quello che ne consegue.
Poi avremo a disposizione vari upgrade di bombe, che delle vere e proprie mine che potremo mettere all'interno, sempre più potenti e sempre più ingombranti per diminuire lo spazio di manovra. Poi ci sarà anche la componente meteorologica, potremmo piazzare delle macchine del vento partendo da dei semplici mulini fino proprio a delle folate di vento per cercare sempre di buttare fuori dalla pista il nostro avversario. E poi ci saranno delle torri, però in questo caso volanti, quindi non saranno distruttibili perché saranno sospese in aria e continueranno a colpire, a cercare di colpire qualsiasi cosa passi sotto. Il bilanciamento di tutti questi upgrade che possiamo mettere a nostra disposizione sarà scandito dal fatto che non possiamo riempire totalmente il campo di gioco con tutte queste cose qua, ma ci saranno degli spazi appositi dove ci sarà permesso metterli, e poi non potremo metterli, ad esempio non potremo mettere solo torri o solo animali. Ci verrà detto che ci sono troppe unità dello stesso tipo e quindi dovremo alternare trovando delle combinazioni sempre migliori.
E anche come sono fatti i vari schemi è importante, perché ci sono alcuni schemi in cui la strada è molto dritta, altri invece in cui c'è un tondo, c'è proprio uno schema che ha forma di simbolo dell'infinito, quindi è un'enorme curva praticamente per noi. Altri invece che sono tutti quanti spezzettati, mi ricordo quello delle tante isole, e quindi mettere i bisonti ad esempio che funzionano spostandosi in giro per la mappa è difficile, perché su quella isola ci rimani per pochissimo tempo e quindi girerebbero solo lì. In quel caso ad esempio sarebbe utile sparare da lontano oppure usare le folate di vento, perché butti fuori velocemente le palle avversarie. I 23 schemi di questo gioco partono nell'Ade contro Crono, come abbiamo detto. Sisifo fuggirà e farà un giro per l'Europa cercando di girarla, in realtà non ha un vero e proprio scopo ma è libero di girare. Affronteremo Agamennone, che è il re di Atene in quel momento, ed è incazzato con noi perché gli abbiamo distrutto il cavallo di Troia, perché succede anche questo. E tra l'altro una cosa che dico, ci saranno parecchie incongruenze perché i posti non corrispondono a dove sono e alcuni nomi sono un po' tirati un po' a caso in un certo senso. Credo sia più che altro perché è uno studio cileno che non conosce benissimo la storia europea, mi viene da dire, quindi provano a fare una cosa del genere, ma comunque non è che sia importante che sia azzeccato, quindi anzi è proprio goliardica la cosa.
That's racist!
Dopo essere stati a Sparta arriveremo alle Termopili, poco vicino, dove ci sono i 300, è il bello che ci sono 300 soldati tutti col numero sopra la testa, e affronteremo Leonida con ovviamente la citazione del film 300. Continueremo a risalire la Grecia verso i Balcani per arrivare in Italia combattendo Giustiniano, combattendo il principe Vlad, che è un personaggio storico veramente esistito e che si pensava Dracula derivasse da lui, e qua in questo gioco è Dracula.
E infatti qua il gioco ci viene di nuovo in aiuto con le sue citazioni nerd, perché lo schema di Vlad si apre con l'intro di Castlevania 1, ovvero sarà il Simon Belmont, che sarà proprio lo stesso, cioè sarà proprio l'intro di Castlevania 1, solo che Simon Belmont verrà travolto dalla roccia di Vlad, e quindi toccherà a noi mandare avanti la cosa.
Combatteremo anche Carlo Magno, l'imperatore del Sacro Romano Impero, che tra l'altro mi piace perché ha tipo una mappa dell'Europa e segna chi ha conquistato man mano che va avanti, come se fosse Risico.
E anche qui altra citazione, regge in mano la granata sacra, che c'è sia in Worms ma anche qua è dei Monty Python, come nel film del Santo Graal.
È una doppia citazione questa, è vero. E poi c'è anche la peste a Vienna, che è una personificazione della peste, anche questa deriva da una pittura molto famosa, per quello esiste un personaggio, diciamo, che è la peste, che vuole solo fare amicizia con le persone, invece muoiono tutti perché giustamente è questo personaggio. E poi affrontiamo il primo boss, boss, che è un drago abbastanza semplice, e lo affrontiamo tra l'altro dove siamo nati noi, perché è la zona di Gorizia, Aquileia, Trieste, insomma quel posticino lì. Ed è interessante perché secondo i creatori di questo gioco c'è Stonehenge in Friuli. Interessante perché questo è un boss dei più classici, nel senso che è un boss che ha un punto debole segnato con un cerotto gigante, bisogna colpirlo 3 volte, che è un stereotipo che c'è in tantissimi giochi molto molto vecchi, è la vecchia storia che i boss hanno 3 di vita sempre.
Dopo il boss avremo anche un piccolo step in avanti come ere, infatti arriveremo a più verso il medioevo, rinascimento, però qui il gioco ci fa comunque un'autocitazione a se stesso a ritroso, perché inizia la nostra, diciamo, siamo appena evoluti come era, ma in realtà ci troviamo contro Aristotele e Aristocle che resuscitano dalle loro tombe, quindi abbiamo gli zombie eruditi che inseguono tutte poi le pitture dell'epoca, cioè c'è la Venere che scappa e tutti gli altri personaggi dei quadri dell'epoca. Il nostro cammino continua per l'Italia, ci vede che gli piace, si fa l'Italia, quindi si fa proprio tutto il giro. Quindi passeremo per l'Aquila, dove ci sarà Giovanni de' Medici, a Roma, dove abbatteremo il papa combattente Giulio II.
Tra l'altro, piccola cosa, Giovanni Medici è il banchiere e sta giocando a Monopoli, quindi anche quella è una bella citazione. Giulio II, giustamente, il papa combattente che hai detto.
E arriveremo a Firenze, dove c'è quella che penso sia la più bella scena del gioco, dove entreremo nella casa di Leonardo da Vinci, ma troveremo la citazione di Matrix, ovvero saremo nella stanza dell'architetto piena di schermi dove vedremo le fasi di gioco, e lo stesso Leonardo ci dirà che tutto questo non è reale, che noi facciamo parte di un videogioco tutto gestito da un computatore, e quindi il nostro povero Sisifo si siederà a terra disperato chiedendo l'origine della sua vita.
Un computiere, dice per la precisione. Il bello di questa cosa è che nel gioco tutte le scene non hanno parole, ma sono semplicemente versi e gesti e onomatopee che provengono dai vari personaggi. Le pochissime frasi che vengono dette, una è "questa è Sparta" a un certo punto del gioco, e uno è questo monologo di Leonardo da Vinci che è in italiano, doppiato in italiano anche nella versione international del gioco.
Sconfitto il buon Leonardo, arriveremo al secondo boss di questa fase, ovvero sarà il Davide di Michelangelo, che in questo caso è una statua robot enorme, probabilmente costruita da Leonardo, che dovremmo colpire, e avrà un punto debole molto particolare. Infatti sappiamo tutti una delle parti più osè del Davide di Michelangelo, noi dovremmo proprio farci sparare da dei cannoni proprio sui maroni del Davide.
Eh sì. Proseguiremo contro Bacco in quel del Piemonte, siamo quasi usciti dall'Italia e arriveremo infatti in Francia con Luigi XIV, quindi il re solo, che oltre a essere un re molto molto famoso per i francesi è anche l'inventore della toilette, cosa che rende molto chiara. E proseguiremo anche contro Maria Antonietta, poi andremo contro San Michele, che è l'uccisore del drago, il drago che è il boss che abbiamo affrontato in precedenza, che qua ritornerà, e continueremo ad andare avanti ad un altro boss che è un altro angelo. Questa volta non è San Michele con la spada, ma è una faccia gigantesca di un cherubino, praticamente un angelo di quelli infantili con le ali, ma è la faccia con le ali e basta. È abbastanza creepy anche come personaggio, perché è inquietante che c'è sta faccia enorme da colpire.
Sembra uno di quei giocattoli di Toy Story 1, che c'è il bambino che prende i vari giocattoli e li monta un po' da film horror.
E qui saremo sbarcati in Spagna, sbarcati neanche tanto, perché passeremo le montagne dei Pirenei e andremo a combattere il Richelieu, il cardinale Richelieu dei Tre Moschettieri, che è famoso storicamente perché voleva diventare re al posto del re che c'è in quel momento lì. Poi combatteremo anche Napoleone.
Sì, vedremo Napoleone preso dal dipinto, quello famoso Napoleone a cavallo, sul cavallo bianco di Napoleone, che starà cavalcando fiero, però poi scopriremo che in realtà il cavallo è una giostra, quindi si fermerà di colpo e lui andrà a mettere la monetina per farlo ripartire, e tutto quanto finirà ovviamente con una pantomima esilarante dove il cavallo esploderà.
E poi arriveremo in Portogallo, dove affronteremo Carlo III, che in realtà è uno dei sovrani della Spagna, che con una scena abbastanza interessante, perché c'è una citazione di Doom con lui che va a caccia e vediamo in prima persona e sparerà a una persona che passa, quindi credo sia un avvenimento storico anche questo. Il penultimo schema è quello di Baphometto, dove andremo contro la capra satanica, che è tanto famosa, in un posto che sta dalle parti di Siviglia, che si chiama il Sabba delle Streghe, come viene chiamato sulla mappa. E poi poi avremo lo schema finale.
Infatti, dopo aver sconfitto Baphomet, Sisifo deciderà di rifermarsi, ovvero avrà fatto talmente tanti soldi che se ne andrà a festeggiare su un'isola in mezzo al Mediterraneo insieme alla roccia. E quindi lo vediamo che prende il sole con un martini pieno di soldi. Però qui ci sarà il vero boss finale, ovvero Crono risorgerà dalle maree dopo essere stato sconfitto all'inizio e quindi ci riporterà all'inferno per la sfida finale.
Crono si trasformerà perché anziché essere il dipinto che è stato trovato su una delle anfore, quindi colorato con lo sfondo nero e arancione i bordi, e si trasformerà e diventerà Saturno, come dice lui, ma in realtà è sempre Crono perché è un altro dipinto, che è un dipinto molto famoso in cui si vede Crono che mangia i propri figli con sta bocca molto particolare. Se avete presente l'iconografia, quello è il boss finale, effettivamente, che è un modello 3D di quel dipinto. Molto bella questa battaglia boss, perché noi siamo questa palla, come al solito dobbiamo combattere questo boss enorme, noi siamo grandi come la sua faccia e basta, ma lui è in piedi, e pian piano dovremo arrampicarci su una rampa che sarà sempre più difficile da andare verso l'alto, perché all'inizio Crono metterà le mani per cercare di buttarci giù, e poi pian piano che saliamo sarà sempre più difficile fino alla parte finale dove praticamente dobbiamo saltare tra una piattaforma e l'altra come se fosse un vero e proprio platform e andarlo a colpire in faccia.
Quindi dopo aver battuto quest'ultimo temibile boss avremo il nostro finale, ovvero un Sisifo che se la ride bel bello di aver sconfitto una divinità di questa portata, che però viene schiacciato dallo stesso corpo di Saturno che gli cade addosso, quindi anche Sisifo purtroppo ci lascia, lasciando da sola la roccia che lo ha accompagnato fino adesso e che noi abbiamo utilizzato. E anche qui partono i titoli di coda, come nei classici giochi anche di una volta vedremo la roccia ripercorrere a ritroso il percorso fatto finora, quindi vedremo sullo sfondo le varie località che abbiamo visitato d'Europa fino ad arrivare al primo squarcio che avevamo fatto uscendo dall'Ade, e quindi deciderà di rituffarsi dentro perché non ha più motivo di rimanere dov'è. Qui rientrato nell'inferno però gli si parerà davanti una scena che alla fine è la scena proprio finale, dove ritroveremo lo stesso Sisifo che è tornato appunto all'inferno assieme a tutti quelli che abbiamo ucciso letteralmente durante le partite, quindi e tutti quanti saranno ballando a ritmo scatenato come si confà a questo gioco.
Quindi finisce a tarallucci e vino letteralmente alla fine. Bello perché alla fine di ogni schema, giustamente non abbiamo detto prima, ma noi rompiamo il portone e poi abbiamo in realtà ancora tempo a disposizione, possiamo anche perdere la partita perché l'obiettivo finale è schiacciare l'avversario. Tutti gli avversari che abbiamo detto fino adesso vengono proprio schiacciati, tra l'altro sono fatti di cartonato, quindi in realtà sono proprio in due dimensioni. Gli unici che sono in 3D sono i boss fondamentalmente e basta.
Questo era Rock of Ages, come ho detto un gioco molto semplice però molto caratterizzato, infatti nonostante appunto la semplicità gli do un bel 6 spartani e mezzo su 10. Come dicevo, il gioco è carino da vedere, la meccanica è molto semplice, come dicevo ricorda particolarmente Marble Madness, classico degli anni 80, quindi il sistema di gioco è molto molto basilare, anche il Tower Defense alla fine è molto semplice da usare, è più la componente del tempo. La cosa che mi è piaciuta di più al di là della giocabilità è proprio le citazioni nerd o comunque la cultura generale e anche proprio lo stile molto cartunoso dei Monty Python che io personalmente adoro, e quindi è anche da scovare le piccole chicche anche degli stessi dipinti, perché non conoscendoli tutti te li vai a scovare, magari trovi anche dei personaggi o comunque delle citazioni di alcuni dipinti che sono molto particolari. E tu Ace?
Io ho deciso di darci 7 palle su 10 e l'ho trovato molto interessante questo gioco, e probabilmente si sono fumati qualcosa gli sviluppatori quando hanno deciso di fare questo gioco, perché dal nome Rock of Ages c'è anche un film che si chiama Rock of Ages e la frase diciamo non è nuova, quindi loro hanno detto Rock of Ages, beh rock vuol dire roccia, Ages vuol dire ere, facciamo andare in giro una roccia per le ere, e hanno creato questo gioco fuori di testa, quindi molto bello ed è molto divertente proprio come gioco vero e proprio, senza storia, senza niente di fronzoli, ma è proprio gameplay puro, un po' ripetitivo però in realtà neanche tanto, perché tu sblocchi i vari elementi da poter utilizzare, le varie palle un po' più complesse o le varie difese più difficili da beccare.
Infatti, sinceramente, vista la tecnologia anche da adesso, non lo vedrei male anche un porting per cellulare, per mobile, perché alla fine è molto semplice come giocabilità e anche mi pare ci siano sistemi adatti a muovere anche la roccia, a simulare il movimento della roccia.
Oppure farlo in VR, in cui sei in prima persona che rotoli.
Sì, e quindi non capisci niente perché sei sempre costantemente dentro una lavatrice e non capisci.
Comunque è un ottimo titolo, 7 non è un voto niente male. Non abbiamo parlato della musica, ma effettivamente la musica di questo gioco è molto classica, perché così come vengono citate tantissimi dipinti storici e sculture, anche la musica che sentiamo è molto ispirata. Ci sono un po' di remix, diciamo, di versioni dell'Inno alla Gioia, di tutte le canzoni più classiche che conosciamo e che hanno a che fare con le ere.
In un certo senso ringraziamo Lei Steam per essere un fan dell'enciclopedia dei videogiochi, anche se 8 anni prima della sua creazione, perché ci sono le citazioni alle nostre sigle, perché anche loro ci sono alcuni remix delle canzoni che anche loro fanno il fa, senti sotto, e quindi ringraziamo ancora una volta Lei Steam.
Bene, questo era Rock of Ages, ci sentiamo settimana prossima, vi ricordiamo che stiamo facendo compleanno, quindi mandateci i regali che siamo fighissimi.
Non sapete dove abitiamo, ma mandateci lo stesso.
Mandateci vocali, no? Oppure lasciateci un messaggio o tutti i contatti che abbiamo. Abbiamo anche il gruppo Telegram, magari ci possiamo sentire lì, t.me/enciclopedia dei videogiochi.
Un bel tanti auguri a te, fatto da tutti, un bel collage gigante. Quindi vi sfidiamo a farlo. Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
Fa 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 fa
fa fa fa fa
fa fa fa fa
fa fa fa fa
fa fa fa fa fa
fa fa fa
fa fa fa fa fa fa
fa fa
fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
fa fa fa
fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa